Allora dedichiamo una mezz'oretta a fare alcune conclusioni e anche eventualmente a fare qualche breve intervento da parte vostra con testimonianze e con riflessioni o con domande, più che discussione, perché non è forse il caso in un ritiro fare discussione, una conferenza, una catechesi. Ho promesso di concludere questa mia esposizione, dove all'ultimo punto, dopo l'intervento del Papa, dei Vescovi e del nostro Vescovo, c'è anche la nostra posizione di comunità. E poi ciascuno fa quella di famiglia e sua personale. Ecco, dopo questi appelli che convergono tutti nella sobrietà e nella fiducia in Dio, raggiunta attraverso la nostra conversione, e diciamoci anche riguardo della comunità che cosa fa, che cosa può fare, cosa suggerisce alle famiglie. Come ha detto il Papa nel suo appello, ripreso testualmente dal Vescovo, incoraggiare le parrocchie e ogni altra comunità a intensificare in questa Quaresima la pratica del digiuno personale e comunitario, coltivando l'ascolto della parola di Dio, la preghiera e l'elemosina. È un termine che adesso però significa solidarietà e condivisione, e non quindi più l'elemosina, è il termine tecnico dell'offerta del soldarellino al poveretto vicino alla strada. Allora, il digiuno personale comunitario cosa sta a significare? Ecco, quello comunitario è importante pure perché dà il senso di non una cosa non affidata soltanto al singolo secondo quello che si sente, ma ci sono certe cose che a un certo momento devono essere fatte anche comunitariamente. Come la comunità convoca per l'assemblea domenicale e altri momenti comunitari, così convoca anche per un digiuno. Ricordate la lettura del mercoledì delle cenere, il libro di Gioele dice: convocate l'assemblea e indite un digiuno, come segno pubblico di penitenza, perché questo riconosce che c'è anche un peccato pubblico e una conversione pubblica da fare, perché il peccato non è mai una cosa privata, è questione mia. Anche il peccato più segreto, più nell'intimo del segreto, fa male non solo a te ma a tutta la comunità e diffonde il peccato originale nel mondo e quindi fa male a tutta l'umanità. C'è questa forma di contaminazione spirituale che è reale. Allora ecco l'importanza di creare questa coscienza anche con una penitenza pubblica. Parce Domine, parce populo tuo, ne in eternum irascaris nobis. Un omaggio a Giuliano ci voleva, vero Stefano? Perché pensavo ci fosse anche Pierino, no, perché nel gruppo liturgico abbiamo sempre discussioni tra il sostenitore del latino, che è Pierino naturalmente, il massimo esponente, e Giuliano, che è il sostenitore del non latino, cioè non che non voglia bene il latino, ma nelle nostre liturgie presenti i giovani ragazzi, insomma, come non facciamo le canti in inglese anche. E allora sì, c'è sempre da mediare. E vedete, parce popolo tuo, cioè abbi pietà del tuo popolo. Quindi è una penitenza comunitaria. mentre so, il Kyrie eleison, adesso parliamo anche in greco, è Signore pietà di me, capito? C'è comunitario e pubblico. La Chiesa è andata man mano, per andare incontro ai fedeli, là sia alle conferenze episcopali di scegliere il tipo di... No, normalmente è stato deciso, attraverso il Concilio Ecumenico, che rimangano almeno 2 giorni di penitenza pubblica, che sono il primo e ultimo giorno di Quaresima, mercoledì, cioè venerdì santo. Proprio perché quello dovrebbe essere, i cristiani danno un segno pubblico di penitenza. E poi dopo, non tutti i venerdì c'è l'astensione, ma i venerdì di Quaresima è chiesta l'astensione delle carni. Ma questo è lasciato anche alla discrezione delle comunità, delle coscienze, a indicare, suggerire soprattutto le astensioni e penitenze e digiuni da cose superflue, ancora più importanti proprio perché adesso il problema per noi ricchi non è quello del digiuno, è perché ce l'abbiamo, ma è soprattutto l'attenzione, poiché si abbuffa ben poca gente, no? La moderazione in questo è sempre importante, andare verso digiuni e astinenze da cose inutili e dannose, anche dispendiose, ciascuno poi può individuare, che non sono niente al confronto delle penitenze iniziali della Quaresima dei primi tempi della Chiesa, dove tutta la Quaresima era fatta con digiuno. Era un vero Ramadan, ma più duro del Ramadan, perché il Ramadan, se vuoi, quando non c'è il sole puoi mangiare un po' quel che vuoi, no? Invece no, i cristiani non facevano così. Pane e acqua per 40 giorni. Dunque è importante. La cosa importante che si va riscoprendo adesso è che la penitenza, il fioretto, fine a se stesso, ha poco valore davanti a Dio se non quello un po' di sacrificio che fai. Ma sacrificare, rendere sacro, lo diventa nel momento in cui lo offri a Dio. Una volta offrivano gli animali a Dio, no? Sacrificare l'agnello, eccetera. Adesso sarebbe opportuno sacrificare ciò che risparmiamo dai nostri digiuni e astensioni e fioretti per i poveri. Allora lì in quel momento diventa sacro, se invece risparmi per te, per accumulare, non diventa sacro. Non diventa sacro. E ciascuno quindi cerca di uscire dall'ipocrisia nella quale è facile cadere per conto proprio, ma bisogna davvero vedere quanto mi è costato davvero, in concreto questo. E questo non per amore, per bontà, per virtù grande, ma per giustizia. Proprio perché bisogna restituire quello che abbiamo in sovrappiù non è nostro, è dei poveri. Quindi c'è da ripensarlo tutto questo, no? Che ci rende sempre più coscienti. L'abbiamo sempre detto, ma adesso lo diciamo più fortemente, per il motivo per il quale oggi abbiamo meditato su nuove prospettive del mondo. Capiremo di più. Il Signore non ci chiederà questo, una maggiore austerità concreta, non di parole, basta. Non ci chiederà questo. Ecco, quindi priorità alla carità nel nostro bilancio familiare, parrocchiale, e esempio di sobrietà gioiosa nelle nostre iniziative. E gioiosa nel senso che non vogliamo, fare i musi, poveri. Soprattutto iniziative possono essere fatte, cioè non spendiamo soldi perché ce ne sono pochi e quindi le accumuliamo, semmai investiamoli per i poveri, facendo lavorare i poveri per esempio, facendo delle opere dove lavorano dei disoccupati. La Chiesa italiana e anche la nostra sta mettendosi su questa linea, sta organizzando quei fondi di solidarietà cui intervengono il sacrificio di tutti quelli che vogliono, per essere pronti a dare una mano a quelli che, ma sono già cominciati, rimangono per esempio senza lavoro. In famiglia, in parrocchia abbiamo delle famiglie dove né lui né lei lavora e hanno i bambini. E poi delle volte c'è la cassa integrazione che non c'è perché era lavori provvisori. E alcuni che non hanno la pensione perché non hanno ancora l'età e non sono malati e non è mica riconosciuto, eccetera. E quindi queste cose bisogna essere attenti per vedere nelle parrocchie, perché la diocesi, e poi segnalarle alla diocesi o alla parrocchia stessa, alla fondazione però deve essere diocesana perché così è più vasta, è più ampia, ha una visione più globale. Però intervenire anche in questo per dare la nostra parte. Se una volta si aspettava la tredicesima, non per vivere ma per andare a riempire i nostri armadi con i saldi, eccetera, eccetera, perché ci piaceva, ebbene la tredicesima da ora in avanti potrebbe essere decisa che vada per questi fondi di solidarietà, perché non prende neanche la prima, non la tredicesima, la prima. Sono interrogarsi perché nel momento di emergenza chi più ha? Dunque, viene chiesto anche ai poveri, come dice il nostro vescovo, come la vedova che ha dato tutto quello che aveva, perché nel povero c'è il Signore. Inoltre, dovremmo dare maggiore attenzione al problema grave ed urgente dell'ecologia, forse dopo averne parlato tanto, ma come dicevamo, ci tocca sì, ma non è che smuove più di quel tanto. Capito? Anzi, basta che uno dica che non è vero che c'è tanto pericolo per il mondo futuro, eccetera, no? Basta che una università faccia un convegno, c'è un relatore che dice così, pubblicano che non, è tutto allarmismo, invece è vero che c'è questo rischio, mica sì. E c'è la crisi delle auto, è certo che la cosa grave che quelli che sono nel settore meccanico ne subiranno conseguenze, ma bisognerà studiare qualcosa d'altro, perché se le auto inquinano e invece che farle diminuire ci dicono di rottamarle per comprarle nuove, sì, saranno meno inquinanti, però continua sempre di più questo sistema, e anche se sono meno inquinanti non sono sicuramente il massimo della, e quindi valorizzare altri mezzi, l'uso dell'auto anche noi, insomma, no. Non dipende mica tutto da noi, è chiaro, perché se c'è uno che ha trovato un lavoro pendolare e poi dopo non ha il mezzo perché i treni fanno sciopero o non ci sono, non c'è ancora, e se deve stare fuori, allora prende sull'auto e magari la prende usata, poi quindi inquinata, eccetera. Lì c'è tutto un sistema sociale. Però laddove è possibile essere noi, dare buon esempio di questo. Sono tantissime iniziative che sono sorte da gente di buona volontà sull'ecologia, anche il portare i bambini a piedi a scuola, quelli che si sono fermi, è stata una cosa è cosa molto intelligente, credo, no? Prima fa bene a loro, si aiuta, e poi fai girare meno mezzi, insomma, no? Fa bene alla loro salute, muoversi. E quindi ci sono da studiare queste cose qui, anche come comunità. Noi abbiamo sempre cercato queste robe, non so se abbiamo fatto abbastanza, ma stiamo cercando, e quindi suggerite sempre queste cose. Abbiamo messo, io ho dedicato anche il giornalino sulla una comunità che privilegia l'ecologia, e abbiamo fatto anche la festa per la conservazione del creato nel nostro parco. E allora sono cose che ci aiutano a ripensare, Le scuse per far lavorare, tenere aperte le fabbriche delle armi per far lavorare più gente, è una cosa terribile. Capito? Proprio per far lavorare, è come dire allora, per far lavorare delle persone incrementiamo la prostituzione, così non ci saranno donne disoccupate. Chi mai direbbe una cosa così orribile? È così come incrementare le armi per far lavorare la gente. Troviamo altri lavori, non lasciamoli a spasso. Troviamo altri lavori per queste persone, alternative. Ecco, quindi ci vuole anche in noi cristiani, prima di tutto, un buon esempio di conversione a questo, perché i tempi ci interrogano e le urgenze sono grandi. E ciò che appunto non siamo riusciti a capire bene, concretamente, sarà la storia a convertirci. Dunque, in mezzo a quello che può essere momenti difficili, possiamo, in fine dei conti, che è il tema di oggi, trovare delle situazioni, convertirci a situazioni nuove, più morali, e risorgere da, come la Fenice, da queste polveri, senza scoramento, ma lottare di più per questo, educare le generazioni così, anche le nostre generazioni si educheranno di più, perché quando, perché spesso ci sono i ragazzi pretenziosi? Perché sanno che il papà e la mamma lo possono. Sanno che siamo i soldi e che non lo sappiano. Se non potessero ottenere. E poi dopo quelli invece che non possono sono ricattati dagli altri figli. Ce l'hanno tutti. E allora sti poveri genitori che tirano già, perché sono le famiglie povere, per non che il figlio abbia dei complessi di inferiorità nel confronto degli altri, si scannano per poterli accontentare anche loro. Bisognerà rivedere tante cose, insomma. Qualcuno di voi l'ha fatto osservare certi compleanni anche che fanno qua sotto, che è una catena di Sant'Antonio che bisognerà pure interrompere prima o poi, che è perché uno o invita un gruppetto stretto di amici, ma dopo vuol dire che ha selezionato i suoi amici, e gli altri dicono, allora io non sono amico con te, non mi hai invitato, allora allarga, e poi se allarghi 20 e 30, a loro volta questi 20 e 30 devono chiamare gli altri, come si fa nella catena di Sant'Antonio, che bisogna, ogni lettera che ricevi deve fare 15, e poi fanno un regalo, e poi tutti devono riportare il regalo, quindi 30 regali all'anno che finiscono, che le stanze dei nostri bambini, non ci sta più dentro il bambino perché ci sono tutti i pupazzi, come capita a noi preti, andiamo a visitare le famiglie, incontriamo i bambini, e i bambini non hanno mica pudore. Vieni a vedere i miei giocattoli, no? I genitori non vorrebbero, sanno bene che il prete. E allora vai là, non riesci ad andare dentro naturalmente, perché sennò pesti tutti i giocattoli dei bambini. E questa catena, per dire. Quindi c'è da rivedere molte cose, nella pazienza, senza dare colpo, perché è vertiginoso questa roba qui, e si arriva a un certo momento in cui. Mi ricordo, e concludo, ciò che diceva e Carlo Carretto, in un ritiro, mi ricordo. Ma meno male che il Signore ha messo un limite alle nostre ingordigie. Pensate voi se non ci fosse limite nei nostri stomaci, quanto la gola mangerebbe o berrebbe. Perché la gola sente il gusto e basta. Meno male che il Signore ha messo un limite anche alla sessualità, perché pensate già che avvengono cose orripilanti, adesso ormai tutti i bambini sanno, ce le hanno sui telefonini, hanno nel computer, sono capaci più dei grandi di usare il computer, quindi ti tirano fuori l'interno se vogliono. Meno male che ha messo un limite, altrimenti noi andremo a cadere proprio in una, nelle orge, nelle cose così. Meno male che perché dopo poi alla fine si fa indigestione di tutte queste cose e allora ti fermi. Ecco. Non voglio dire che sia bene che uno stia male, però dovremmo anche, se è come voi genitori, basta non spaccarsi la testa qualche volta, va bene. Voi genitori, che dite al bambino, stai attento, guarda, non andare, ti fai male, stai attento, guarda, non dire ti fai male, non lo fa, cade, pum, e piange. Ecco, hai visto? Subito il papà e la mamma. Questo è successo anche a me, da bambino come voi, che a tavola giocavo con mio papà qui e io alla sua destra, più piccolo. E continuavo a giocare perché non si alzavano mai da tavola, sempre con la sedia così, con le ginocchia a pacotto, e sta fermo, e guarda, e fermati, e io dai, io giocavo, 4-5 anni, però stava la prima di sapere, e continua a fare così, finché sono, boom, caduto, capito, non mi sono fatto niente, ma, e mi ricordo che poi ci sono, quando ho visto che non mi sono fatto niente, si sono messi tutti a ridere, ma sai perché? Perché? Siccome la sedia era scivolata, io ho fatto questo ragionamento, ma è colpa mia! Ecco, hai capito? Cioè, colpa la sedia che è scivolata, secondo la mia logica, e loro tutti a ridere, e per di più, non mi sono fatto male, mi ero via, meno male, perché sennò dopo poi magari facevo qualcosa di peggio, ecco, non l'ho più fatto quindi. Dunque, ciò che è difficile nella vita potrà aiutarci, ma un'altra volta non aspettiamo più di fare così. Magari, cerchiamo prima ancora di avere questi richiami, di essere dei figli obbedienti al Signore.